Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici. Questo nuovo anno faccio una puntata oggi diversa dal solito, perché ho pensato che questa volta leggo qualcosa di quello che ho scritto. Io sono contenta perché è stato appena l'altro giorno, è uscito in libreria un libro mio a cui tengo molto, ed è la ristampa di un testo che è uscito nel 2000, cioè 25 anni fa. Un testo sul Risorgimento molto documentato, ma non scientifico, nel senso che non ci sono richiami, note, come è stato per Risorgimento, da riscrivere ogni parola una nota, perché dovevo, insomma, andando del tutto controcorrente, dovevo documentare parola per parola. Questo secondo libro invece che ho scritto, poi ne ho scritti altri, sul Risorgimento, è una sintesi di quello che è successo dall'invasione napoleonica dell'Italia alla proclamazione del Regno Italiano. Una sintesi piena di racconti su chi sono i nostri padri della patria, quali sono le loro idee, quali sono le loro nobili azioni, i vari, sono quattro, no? Infatti questi quattro li ho messi nella copertina e sono Cavour, certamente il più importante, Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Il libro si intitola Risorgimento. Una guerra alla Chiesa in nome dell'Italia? Beh, il punto interrogativo c'è nel testo, ma è pleonastico, perché questa è la, a mio modo di vedere, è la sintesi perfetta di che cosa è stato il nostro Risorgimento. Cioè, una guerra alla Chiesa in nome dell'Italia. Io ho aggiunto al libro che avevo scritto 25 anni fa una lunga introduzione seria e un'altrettanto seria postfazione, e quello che mi propongo di fare oggi è di leggere buona parte di questa introduzione e della postfazione, perché sono testi che, a cui ho riflettuto molto chiaramente, che sono il frutto di questi 25 anni non solo di mio lavoro diciamo storiografico, ma anche proprio della crescita mia come persona di fede. Allora, adesso parlo dell'introduzione. All'inizio scrivo così: senza tenere presente la storia di Roma e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, è difficile capire qualcosa del Risorgimento. Provo a sintetizzare perché. Il punto è proprio questo, che il Risorgimento è l'attacco alla Chiesa, cioè l'attacco a Roma, l'odio a Roma suscitato nel 1517 da Lutero. Questo odio ha galoppato, perché l'odio c'ha questa caratteristica, galoppa, è vistoso nelle sue azioni distruttive sataniche, ha galoppato e avanzato in molte nazioni europee e non arrivava a Roma. Ma che cos'è Roma? Al centro dell'Italia c'è Roma, una repubblica prima e un impero che hanno segnato la storia. Insomma, adesso così, tanto per dire, ma Elon Musk, che è l'uomo più ricco del mondo, è appassionato della storia romana, della storia non della Roma cristiana, della Roma imperiale romana, e ha fatto mettere una corona di fiori dove è stato ucciso Cesare. Insomma, per dire certamente che la storia di Roma è una storia che ha segnato il mondo, che tutti gli imperi che sono seguiti avevano come modello Roma. Roma, la città mondo. Io qui cito una frase dello storico greco Diodorio Siculo, che nel primo secolo avanti Cristo scrive: tutto il mondo come se fosse una sola città. Quindi Roma per definizione significa il mondo. Da più di 2000 anni, quando uno dice Roma, dice mondo. Così ripetono in tanti nel corso del tempo, e così è. Pietro non poteva non andare a Roma. lo esprime magistralmente Benedetto XVI, che scrive: la missione permanente di Pietro far sì che la Chiesa non si identifichi mai con una sola nazione, con una sola cultura o con un solo Stato, che sia sempre la Chiesa di tutti, che riunisca l'umanità al di là di ogni frontiera e in mezzo alle divisioni di questo mondo renda presente la pace di Dio, la forza riconciliatrice del suo amore. Se c'era un posto dove Pietro poteva andare, doveva andare per esprimere la cattolicità, cioè l'universalità della Chiesa, questo ovviamente era Roma. E infatti Pietro e Paolo sono andati a Roma. E queste colonne della fede, che vengono festeggiate solennemente a Roma il 29 giugno insieme, queste colonne della fede sono quelle che in realtà hanno realizzato appieno quello cui Roma aspirava. Roma aspirava di essere il mondo, ma non ha raggiunto, per ovvi motivi, il mondo. Dominava su un terreno immenso, immenso. Aveva unificato culture diversissime, però non era il mondo e soprattutto a Roma venivano esclusi gli schiavi. C'era una differenza, anche se minore, rispetto alle altre culture fra uomini e donne. Insomma, quindi la predicazione del cristianesimo, che è per tutti, perché Cristo è venuto per tutti, è stata fatta con grandissima forza a Roma dalle colonne della fede che sono sempre state ritenute Pietro e Paolo. Infatti Paolo scriverà chiaramente nella lettera ai Galati e nella lettera ai Colossesi, per esprimere questa universalità cattolica romana, così: non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Tanto è così che, nonostante le persecuzioni, i discepoli di Cristo non cessano di rivendicare il proprio essere romani. Roma li perseguita, ma loro dice: noi siamo romani, noi siamo i veri romani. Così Tertulliano, che definisce ridicola demenzia, risibile stoltezza, pensare che i cristiani siano nemici di Roma. Nemici di Roma sono piuttosto gli imperatori che perseguitano i cristiani, scrive Lattanzio. E Ambrogio esalta i cristiani come eredi della Virtus di Camillo e della milizia di Regolo e Scipione, mentre definisce barbari i romani rimasti pagani. Certo, i cristiani perseguitati per 300 anni nell'impero romano certamente hanno dato prova di una grandissima virtus, di un grandissimo coraggio. Tutte le virtù che i romani dalla Repubblica, dall'inizio, avevano esaltato, sono i cristiani che le incarnano, e qui veramente senza distinzione fra giovani e vecchi, maschi e femmine, giudei e greci. Allora, l'importanza di Roma come città-mondo viene in qualche modo incrinata all'epoca della cattività avignonese, cioè nel 1300, 70 anni di trasferimento del papato ad Avignone, voluto dal re di Francia. Qua c'è sempre il problema della Francia, che si vuole appropriare di tutti i carismi degli altri. Vabbè. E questo trasferimento per 70 anni ad Avignone ha portato conseguenze enormi e nefaste, perché, se ci pensate, ha introdotto nella Chiesa un virus che è totalmente anticristiano, come quello del nazionalismo. Perché è evidente che il trasferimento in terra, anche se non era ufficialmente terra francese, perché ufficialmente era terra del Papa, però stava in territorio francese e l'esercito del re di Francia passeggiava costantemente ai confini dello stato di Avignone. Quindi questo virus del nazionalismo, che ha suscitato ovvio il risentimento delle altre potenze cattoliche, certamente, Inghilterra e Impero soprattutto, che dovevano pagare le decime a una corte che stava a Avignone, cioè a una corte francese, e che dovevano accettare nomine di tutte personalità francesi al governo delle massime cariche della Chiesa, e questo era manifestamente un'ingiustizia. Questa ingiustizia ha lasciato il segno ed è diventata una valanga con Lutero, che certamente una delle cause di questa ribellione terribile che ha scatenato Lutero è proprio il vulnus creato all'interno della cristianità dal trasferimento di Roma ad Avignone. Lutero, e qua ne ho parlato diverse volte, Lutero è dominato da un odio contro Roma, un odio contro Roma, la quale Roma lo scomunica e la quale Roma limita il suo potere, limita la sua autorità, quindi scatena l'odio in Lutero. Lutero ne distrugge la libertas ecclesiae, quella libertà del potere spirituale che la Chiesa aveva sempre difeso col sangue. Perché che cosa ha fatto la Chiesa durante i primi 3 secoli di esistenza e quindi di persecuzione romana? Ha difeso col sangue il fatto di essere spiritualmente indipendente dalla forza del potere temporale e di decidere spiritualmente in autonomia totale dalle decisioni del potere temporale. Questo la Chiesa da sempre l'ha difesa col sangue. Ecco, Lutero, in nome della libertà, distrugge la libertà della Chiesa, suscita odio contro il Papa, suscita la detestazione verso Roma, cerca di far detestare Roma alla popolazione tedesca e poi alla popolazione di tutto il mondo cristiano. In nome della libertà, però, lui, uomo di contraddizioni infinite, nega il libero arbitrio. Cioè lui dice: noi non siamo liberi di decidere quello che facciamo, per noi decidono Satana da una parte e Dio dall'altra, noi siamo semplicemente esecutori. Quindi non c'è fra l'altro il merito o il demerito delle scelte che facciamo, quindi motivazione che Dio segue mandando gli uni all'inferno, gli altri al paradiso, è veramente totalmente arbitraria, perché è Dio che decide prima di creare una persona se questa andrà all'inferno o andrà al paradiso. Cioè, oltretutto, una visione di Dio mostruosa, mostruosa. Dio non è amore, non è amore, perché crea in un modo disumano, in qualche maniera, figurarsi se lontanamente parente alla essenza della divinità che è l'amore. Allora, Lutero ottiene, sempre per odio, che ribellandosi a Roma, i principi a cui lui si riferisce, cioè le persone che gestiscono il potere temporale, ci ha provato con l'imperatore Carlo V, non ci è riuscito perché Carlo V è rimasto cattolico, miracolosamente è rimasto cattolico, ma comunque lui dà ai principi tutto il potere lo toglie all'ordine, perché l'ordine secondo lui non è un sacramento. Gesù non ha mai pensato a istituire la gerarchia ecclesiastica che dai papi finisce con gli ultimi parroci. No, questa non è volontà di Dio, questa è superbia umana secondo lui. Quindi tutte le proprietà che la Chiesa aveva, tante proprietà che la Chiesa aveva, perché nel corso di 1500 anni tanta gente aveva dato soldi alla Chiesa, le decime, perché erano grati alla Chiesa della salvezza che aveva portato col rischio della vita per tanti secoli e in tante situazioni, come oggi mostra il mondo moderno che perseguita i cristiani ovunque. Sempre i cristiani sono stati perseguitati e hanno resistito. Allora le popolazioni, un tempo pagane, sono state sempre grate a Roma e agli ordini religiosi che hanno diffuso il cristianesimo. Per volontà di Lutero, tutti questi, non solo gli ordini religiosi, ma anche tutte le cariche ecclesiastiche vengono abolite. Col risultato che chi governerà la Chiesa? Lutero dà tutto il potere al potere temporale. Quindi i vari duchi, principi temporali avranno potere non solo temporale, ma anche spirituale, perché da loro dipenderà la vita della Chiesa. E saranno e diventeranno titolari delle enormi ricchezze che la Chiesa possedeva. Quindi questo depauperamento della Chiesa a favore del potere temporale porterà quello che viene chiamato pauperismo, cioè la diffusione della povertà fra la popolazione, certamente, perché gli ordini religiosi e anche le cariche ecclesiastiche aiutavano la popolazione. Allora, fine della Libertas Ecclesiae con Lutero, assolutismo terribile e rapina di tutti i beni della Chiesa. Un fiume di soldi, di palazzi, di cultura, di opere d'arte, di chiese e monasteri, di feudi, passa di mano e va a soddisfare la libido di potere e di ricchezza di monarchi e gran signori. Da allora tutti i governanti che si rifanno al puro volere di Gesù, perché questo così definiva Lutero la sua dottrina, che lui era il portavoce del puro volere di Gesù, non inquinato dalle passioni di avidità, di comando e di ricchezza che invece dominavano a Roma, no. Lui era dominato dalla purezza e tutti quelli che lo seguivano, seguivano il puro volere di Gesù. Allora, da allora tutti i governanti che si rifanno al puro volere di Gesù non fanno che rivendicare libertà. Come libertà? Eppure libertà. Esigono di essere liberi, finalmente liberi dai consigli e dalle correzioni dei pontefici, dei vescovi e dei parroci, liberi. Ecco, si capisce in questo contesto perché Lutero, che pure pensa che la volontà dell'uomo sia schiava, cioè che tutti noi siamo schiavi, perché parla sempre di libertà. Libertà per lui consiste nella libertà dei principi, che diventano liberi in assoluto di fare tutto quello che vogliono, indipendentemente dalle leggi morali e dall'insegnamento di Gesù, difeso dal potere spirituale che lui ha voluto annientato, dove è arrivata la riforma. Dal 500 in avanti, il pensiero protestante, compattamente confluito in quello liberal massonico, è alla conquista del mondo in odio alla Chiesa, a Roma e a tutte le potenze, in testa la Spagna, che cercano di contrastare l'avanzata della dissoluzione della civiltà cristiana. Certo, lì, qui in questo contesto nasce quell'orrore, quella menzogna enorme storiografica che è la leggenda nera che le potenze protestanti hanno diffuso contro la cattolica Spagna, addossando alla Spagna le azioni criminali che loro avevano fatto con il loro colonialismo. Roma, torniamo a Roma. Roma, la città mondo, resiste e l'Italia con lei. Cioè, da noi, in tutta Italia, tutti i vari regni che la distinguono, tutti rimangono fedeli alla Chiesa cattolica apostolica romana, tutti. Quindi a Roma la rivoluzione protestante non è arrivata. E su Roma e sull'Italia si riversa un odio di origine chiaramente diabolica. Così scrive Pio IX. La resistenza di Roma all'avanzata della libera muratoria e della liberazione alla Lutero dura fino alla fine del Settecento, quando Napoleone Bonaparte ci invade. Napoleone mette per la prima volta fine, dopo più di 1000 anni, al potere temporale dei papi. Pio VI, vecchio, malato, muore di stenti, trasportato come un trofeo di città in città. Pio VII, dopo di lui, è imprigionato. Roma è trasformata in territorio francese, cioè è un'appendice della Francia, Roma, la città mondo. Il 20 marzo 1811 l'imperatore Napoleone proclama re di Roma il neonato Napoleone Francesco Giuseppe Carlo, figlio del matrimonio di Napoleone con Luigia d'Asburgo, la figlia di Francesco II, imperatore del Sacro Romano Impero, che veramente ha ceduto la dignità che gli derivava da secoli di corona asburgica dell'impero cristiano, Sacro Romano Impero, l'ha ceduto, ha messo fine a questo impero e ha dato sua figlia, ha consegnato la figlia in mano al nuovo imperatore. Questo nuovo imperatore, nel libro lo faccio vedere, l'effigie, che viene raffigurato dappertutto in Europa come il vero sole. Noi in epoca cristiana siamo abituati a identificare la luce con la luce di Gesù, con la luce che è la vittoria della luce per l'appunto sulle tenebre, la vittoria della vita sulla morte. Ecco, adesso porta la vita Napoleone che devasta tutta Europa, fa morire non so quanti, probabilmente più di 1 milione di persone, in nome di che cosa? In nome della scienza, perché lui si muove sempre in nome della scienza, come la libera moratoria si muove in nome della scienza. Napoleone, che era un gran massone, si muove anche lui in nome della scienza. E adesso voglio citare alcune informazioni che ci dà Aldo Alessandro Mola, che è un bravissimo storico della massoneria, il quale fa notare come l'aspetto simbolico del potere napoleonico, il libero muratorio, è tutt'altro che irrilevante. Allora Mola mostra alcune caratteristiche del mondo simbolico dell'impero napoleonico. E così, nel 1805, dopo la vittoria contro l'Austria, cito, prese forma il culto della divinità dell'imperatore. Pensate, siamo tornati a 1800 anni prima, quando durante l'impero romano gli imperatori venivano divinizzati nel senso che rappresentavano l'unità dell'impero che aveva portato la pace a tutto il mondo, quindi venivano divinizzati. Adesso abbiamo un nuovo divinizzato, è l'imperatore dei francesi che porta la guerra in tutta Europa per far sì che l'Europa, tutta Europa, sia unificata sotto il potere della Francia, dominata dalla libera moratoria. Allora, nel 1805, dopo la vittoria contro l'Austria, scrive Mola, prese forma il culto della divinità dell'imperatore. Il suo volto irradiò all'intorno la vera luce. Sì, dicevo che ci ho messo una foto sul libro delle immagini che tappezzavano tutta Europa, che adesso sono quasi tutte scomparse, di Napoleone. Allora è raffigurata la faccia di Napoleone e intorno alla faccia, a 360 gradi, tutti i raggi del sole, cioè Napoleone sole, Napoleone Dio. La N, cioè la N di Napoleone, venne istoriata ovunque, dalle facciate degli edifici più sontuosi agli oggetti della vita quotidiana. Era il marchio dell'età novella. Certo, qui se è Dio che fa nuove le cose, ma Satana scimmiotta Dio, e Satana non smetterà, fino a quando esisterà l'umanità, di cercare di far nuove tutte le cose alla sua maniera, cioè alla maniera dell'odio. Napoleone vuole un pentalfa, cioè una stella a cinque punte, adesso la stelletta italiana, lo stellone italiano, così come è stato definito quando dopo l'unità è stato imposto su tutte le divise dei militari, in tutti gli stemmi della Repubblica c'è questa stella a cinque punte. Allora Napoleone ha imposto questo pentalfa con due punte rivolte verso l'alto e una sola verso il basso, cioè significa un'insegna satanica. Le due punte verso l'alto sono le due orecchie di Satana e una verso il basso è il mento. Allora Napoleone ha imposto il pentalfa sullo stemma del Regno d'Italia fondato nel 1805, qui abbiamo quindi l'Italia che entra nella gloria del mondo liberal massonico con la stella a cinque punte che segna la sua luce di liberazione. Sempre Mola racconta che dopo il matrimonio con Maria Luigia, figlia dell'ex imperatore del Sacro Romano Impero Francesco II, le logge del Grande Oriente d'Italia, cito, celebrarono Napoleone come Osiride, l'imperatrice come Iside e l'erede, cioè quello che era stato definito re di Roma da Napoleone, e l'erede quale Oro, cioè la triade delle divinità egiziane. L'Egitto da sempre è il vertice del pensiero magico e la massoneria si rifà a quel pensiero magico. Che qual è l'obiettivo di quel pensiero magico che regna in Egitto? L'obiettivo è vincere la morte, l'obiettivo di tutti gli uomini è vincere la morte. Come la vince l'Egitto? La vince con la magia. In Egitto si pensa di vincere la morte con la magia. Napoleone finisce la sua storia in poco tempo e quindi il suo impero e tornano col congresso di Vienna del 1815, tornano quasi ovunque i vecchi regnanti, salvo in alcuni punti dove vengono estromessi i principati cattolici a favore di quelli calvinisti, ma questo adesso non è il luogo per parlarne. Seppellito il mito giacobino, quello della scienza, no? La scienza al potere, sotto gli orrori del terrore rivoluzionario, crollato il mito napoleonico, le classi dirigenti di tutta Europa non tornano a Dio, cioè non riconoscono che la ribellione a Dio in cui erano cadute le massime autorità temporali dell'Europa avevano portato disastri, che quindi conveniva cambiare strada, questo non lo riconoscono, si intestardiscono nella loro superbia e nel loro desiderio di definire loro stessi cose bene e cose male, come Eva nel capitolo terzo della Genesi. Scrive l'Apocalisse: il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli, perché Dio certo avvisa l'uomo che la strada che sta percorrendo è una strada che porta alla morte, e come lo avvisa se non accettiamo tutti gli interventi della provvidenza, le varie apparizioni mariane, se non accettiamo niente, ci ribelliamo sempre come fa? Facendo ricadere su noi, sui nostri figli, le colpe che abbiamo commesso contro Dio, certamente. Allora l'Apocalisse scrive: il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli non rinunciò alle opere delle sue mani. Nel corso dei vari decenni dell'Ottocento, l'unica differenza col periodo precedente il 1789, cioè col periodo precedente la scienza al potere che era la rivoluzione francese, è che l'unica differenza è che la ribellione ai comandamenti e al magistero non è più condotta in nome della ragione, cosa impossibile visti i risultati. Certo, in quei decenni non si dice più noi abbiamo la vera luce, la nostra luce è una nostra, è fondata sulla ragione, la vera ragione purificata dagli orrori della religione, del fideismo. Noi sì, portiamo la luce, ma avevano portato una tale distruzione che non hanno più potuto fare appello alla ragione, alla scienza, per ribellarsi a Dio e a Roma. Non è più condotto in nome della ragione, cosa impossibile, visti i risultati, ma in nome del sentimento, infatti, che è l'altra faccia della medaglia. Cioè, in una medaglia della ribellione a Dio, da una parte c'è la ragione contro Dio e dall'altra c'è il sentimento. Ah, ma io mi sono innamorata di quella persona, ma come faccio a restare fedele a mio marito? Non posso sopprimere la mia libertà? Che stupidaggini di questo tipo. Alla fine del periodo rivoluzionario comincia un altro periodo rivoluzionario che con altri mezzi persegue gli stessi obiettivi, cioè l'odio a Roma, l'odio a Dio, l'odio alle definizioni che Dio ci dà, le parole che Dio ci dà per indicarci qual è la via della vita e metterci sull'avviso che quell'altra via è la via della morte. Questo odio, diciamo, alla rivelazione trionfa col romanticismo. Romanticismo in arte, in letteratura, in storiografia, in pittura, musica e poesia. Romanticismo che in politica significa nazionalismo e liberalismo. Questo romanticismo, cioè l'esaltazione del sentimento, che è l'altra faccia della medaglia della ragione contro Dio, che si diffonde in tutti i mezzi, in tutti i modi, nei primi decenni dell'Ottocento, questo tipo di romanticismo in politica si chiama liberalismo e nazionalismo. Il nazionalismo è il mito, il nazionalismo, cioè sbandierato in Italia, noi vogliamo finalmente che la nostra patria, l'Italia, diventi gloriosa come era all'epoca di Roma. Ma quando mai? Ma quando mai? A Roma c'era Roma e un impero intorno a Roma. Roma era l'urbe, non c'era nazione, nessuna nazione italiana, c'era il mondo era Roma e finiva tutto lì. Allora, il Risorgimento è il nazionalismo che viene fatto trionfare in Italia contro Roma e contro il Papa. Una cosa che in Italia era impensabile. Se ci riflettete, a Roma era il centro del mondo in epoca imperiale e lo stesso in epoca cristiana, perché tutte le nazioni che erano diventate tutte cristiane avevano il Papa, Roma al centro. E nello Stato Pontificio erano ciascuna nazione di tutto il mondo era casa sua. E questo attacco a Roma in nome della nazione italiana, che non era mai esistita, perché, ripeto, la gloria era di Roma, sia Roma imperiale che Roma cristiana, questo nazionalismo, questo mito antinatura per noi cristiani, per noi italiani, per noi romani, è stato quello che ha trionfato nella rivoluzione dell'Ottocento, che ha portato anche l'Italia alla fine preda di quella rivoluzione protestante iniziata da Lutero, di quell'odio protestante e liberal massonico contro la Chiesa, contro Roma e anche contro l'Italia. Facciamo una pausa. Allora, adesso leggo quello che ho scritto nella postfazione. L'obiettivo è arrivare alla fine del libro. Io pongo una domanda, questa domanda tengo molto. Comunque, prima di arrivare alla domanda, Leggo quello che ho scritto nella postfazione. Nell'introduzione ho parlato, come ho detto, di cosa è stato il controsenso del nazionalismo in Italia e perché, che è stato il punto di arrivo dell'odio contro Roma che è cominciato ufficialmente in Europa con Lutero, e nella postfazione, dopo che è stato letto il libro con tutti i fatti, perché io faccio storia, quindi descrivo fatti che riguardano le azioni compiute dai vari personaggi e anche la caratteristica di questi personaggi che descrivo chiaramente. Allora, alla fine della lettura del testo e quindi della proclamazione del Regno d'Italia da parte di 1861, da parte di Vittorio Emanuele II, scrivo questa postfazione, cominciando dalla citazione di uno storico ottocentesco francese molto noto, che si chiamava Ernest Renan. Allora, leggo. Ernest Renan, lo storico positivista che scrive scientificamente, ecco, questo bisogna sottolinearlo, che tutti questi sono scienziati, non parlano a vanvera, non parlano mossi dal sentimento, sono scienziati. Allora, che riscrive scientificamente la vita di Gesù, è uno che ha scritto un libro sulla vita di Gesù, nel 1849, questa la scrive, a seguito del suo viaggio in Italia, scrive, Viaggio in Italia è il titolo di un altro libro di Renan. Ho visto Roma, la Roma Santa, e l'ho vista la vigilia del giorno nel quale dovrà sparire, poiché la Roma cristiana non sarà presto più a sua volta che un ricordo. Essa ha consumato i suoi due destini, non è più che rovina sopra rovina. Sì, il mio dolore è sincero quando penso che i suoi giorni sono contati, che le sue 300 chiese, che i suoi monasteri non hanno altro avvenire che quello di diventare caserme, prigioni o manifatture, che quelle campane, il cui dolce canto non cessa né giorno né notte, saranno fuse in baiocchi, cioè in soldi. Ecco, io adesso mi viene in mente solo che c'è il carcere romano che si chiama Regina Coeli, che questo pure era chiaramente un monastero, come tutti i tanti monasteri che sono stati trasformati in carceri. Da questo punto di vista Renan aveva ragione, quella sarebbe stata la fine, come era successo in tutti gli altri stati in cui aveva trionfato Lutero. Questo viaggiatore internazionale che viene con falsa mestizia a contemplare l'ineludibile destino della Roma cattolica, decretato all'unanimità dalle potenze protestanti e liberali, pronuncia un verdetto terribile. Roma dovrà sparire. Ecco, Renan, avete ascoltato, Renan è certo, sicuramente sarà così. In qualche modo questo suscita tristezza, ma per forza sarà così. La profezia di Renan non si è attuata, perlomeno fino a qualche decennio fa. Ed è stato davvero un miracolo, perché tutto era pronto perché della Chiesa Cattolica Apostolica Romana non restasse traccia. Sarebbe successo da noi come quando all'epoca dell'Islam terre di antica romanità e cristianità, tutto il Nord Africa per esempio, hanno perso ogni traccia del proprio passato. Perché quello è stato voluto dall'Islam e questo è stato voluto da Renan e da tutti i suoi amici. La fine dell'Italia cattolica. O come quando all'indomani delle grandi riforme religiose, fra virgolette, che più che religiose sono state rivoluzioni di potere, intere nazioni europee hanno iniziato a nutrire odio e disprezzo verso Roma, quella Roma che è alla radice della loro storia civile, certo, perché se i popoli invasori barbari sono stati romanizzati e cristianizzati, questo certamente è stato il frutto dell'evangelizzazione romana. Quindi queste popolazioni sono state portate alla civiltà grazie a Roma, quella Roma che con Lutero si è cominciati a odiare. E qui adesso affronto un tema interessante, quello storiografico. D'altronde la storiografia, praticamente tutta la storiografia, quella cattolica compresa, quella cattolica, cioè quella degli storici noti come cattolici, che da un punto di vista, diciamo, storiografico, condividono letteralmente il pensiero libero muratorio, cioè il pensiero anticattolico. C'è stata questa curiosità di tanti storici cattolici che sono appiattiti, ripetono pedisseguamente le tesi protestanti in libero muratorio. La storiografia, praticamente tutta la storiografia, quella cattolica compresa, ha fatto in modo che nessuno si ricordasse più dei fatti e che restasse solo il mito. Certo, il mito, finalmente abbiamo unificato la nazione, finalmente possiamo competere con Francia, Inghilterra e Germania da un punto di vista di potenza, perché siamo uniti, quindi siamo più potenti, finalmente. Il mito, in Valdesi e massoneria, a proposito di mito, Augusto Comba, che è uno storico valdese, descrive bene questo aspetto, cioè quello del mito. Guardate che questo è un aspetto molto interessante. Scrive Comba: va detto che dopo aver contribuito con la partecipazione attiva dei suoi uomini, primo fra tutti Garibaldi, al risorgimento come realtà, dagli anni 1880 in poi, la massoneria contribuì a costruirne il mito, quel mito che è simboleggiato da altri colori. E ciò non solo con i discorsi di Crispi, le poesie di Carducci e Pascoli, i racconti di De Amicis, le statue di Ettore Ferrari, ma anche localmente la toponomastica, la museografia, la monetazione, eccetera. Insomma, i minuti accorgimenti che quel mito hanno stampato durevolmente nella mente degli italiani. È proprio così, è proprio così. Quel mito, che è il mito di che cosa? È un mito che esalta la menzogna, una menzogna anti-italiana. Questo mito è stato molto astutamente diffuso ovunque, in modo che non si mettesse più in dubbio che quello fosse veramente un mito, un nuovo inizio luminoso. Adesso faccio questa postfazione, un'analisi di come è stato possibile che la storiografia accettasse quel mito. Come è stato possibile? È stato possibile perché sono state calpestate, ignorate, distrutte, a volte proprio distrutte, tutte le fonti che raccontavano i fatti, cioè tutte le vere fonti storiografiche che facevano storia. Quali sono queste fonti che sono state annientate? Annientate, lo dico materialmente. La prima, le memorie per la storia dei nostri tempi di Don Giacomo Margotti. 2282 pagine fittissime, di straordinario interesse documentario. Si va dalla riproduzione di 39 circolari ministeriali riguardanti la condotta del Regno di Sardegna nei confronti della Chiesa negli anni che vanno dal 1848 al 1863, reperite, come specifica Margotti, non senza grande fatica, e certo, perché sono circolari veramente orrende, che mostrano la verità dei fatti, cioè qual era l'unità d'Italia è stata fatta in nome della libertà e della Costituzione. È stato realizzato, come all'epoca di Lutero, l'esatto contrario. Nessuna libertà per tutta la popolazione cattolica, cioè per la quasi totalità della popolazione. E far diventare la Costituzione, che era lo Statuto Albertino, carta straccia, a cominciare dal primo articolo che dichiarava la Chiesa Cattolica Apostolica Romana unica religione di Stato, quella è stata attuata come? Invadendo in nome della libertà e della religione cattolica lo Stato Pontificio e Roma e abolendo tutti gli ordini religiosi della Chiesa Cattolica. Questo è stato il modo in cui questa unità è stata fatta rispettando la Costituzione. Comunque. Allora, parlavo di Margotti, l'elenco delle 100 diocesi lasciate senza vescovo alla pubblicazione di dati statistici ed economici relativi al Regno Sardo confrontati con quelli degli altri stati italiani e europei, alla condotta spietata e senza onore dell'esercito subalpino, mi viene in mente, come si chiama, Cialdini, che dal mare Ancona alza la bandiera bianca, dal mare bombarda la città con la bandiera bianca alzata. Cioè, ad un ironico quanto concreto e puntuale ritratto dei protagonisti del Risorgimento e dei principali leader europei dell'epoca, alla riproduzione di circolari e documenti massonici. Ecco, pure questo è un aspetto interessantissimo che c'è nel testo di Margotti, riesce a stampare dei documenti massonici molto interessanti, tra cui anche la Costituzione, della nuova Costituzione della Massoneria del 1864. Continuo a scrivere. Prima che riuscissi a curarne la ristampa anastatica, dopo tanti anni ci sono riusciti, ma era un'impresa abbastanza costosa e l'editore, che è l'Ares, ne ha pubblicate soltanto 600 copie, ma meglio 600 copie che nessuna, perché lo scandalo è che di questa opera importantissima, tutta fatti e documenti e citazioni letterali, allora di questa opera, ripeto, importantissima, non c'è traccia, non c'era traccia in nessuna delle principali biblioteche italiane, nessuna, nemmeno in quelle cattoliche. Era stato scomparso questo testo. A Roma ce n'era una copia nella Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea a Palazzo Caetani. Sul fronte opposto, cioè sul fronte opposto dei documenti che riguardano dei racconti che riguardano la vita e le azioni dei nostri padri della patria, sul fronte opposto la stessa sorte è capitata a una dettagliata biografia di Giuseppe Garibaldi. Ecco, questo è il grande eroe, no? Tutte le piazze nostre, tutte Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi, benissimo. Allora, una dettagliata biografia di Giuseppe Garibaldi curata da Augusto Vecchi. Si intitola La vita e le gesta di Giuseppe Garibaldi, edito da Zanichelli nel 1882 con Giosuè Carducci che scrive la prefazione, quindi diciamo un'opera importante sulla vita di Garibaldi. Sono tre volumi. L'unica copia che esiste a Roma di questa biografia importante, ripeto, di Augusto Vecchi, a Roma ce n'è una sola copia, e anch'essa alla biblioteca di Palazzo Caetani. Ma, guarda caso, dei tre volumi dell'opera manca il secondo. E il secondo è proprio quello in cui si racconta di come Garibaldi, quando faceva la spola fra il Perù e la Cina, nel viaggio di ritorno all'andata portava guano, cioè letame, e al ritorno portava uomini, cioè cinesi. E questo piccolo fatto del Libertador Garibaldi però nessuno lo sa perché l'unico testo, ripeto, che a Roma lo riporta e non c'è più, perché manca alla biblioteca di Palazzo Caetani il secondo dei tre volumi della vita e le gesta di Giuseppe Garibaldi. Io l'ho trovato, lo possiedo e quindi l'ho potuto citare. seriamente, non solo rifacendomi a altri racconti che avevo letto, l'ho potuto citare perché l'ho acquistato in una biblioteca antiquaria. Quindi, da una parte cancellato quel monumento di storiografia rappresentato dalle memorie dei nostri tempi di Don Giacomo Margotti, dall'altro lato cancellato anche le gesta vere di Garibaldi, e poi soprattutto è stato annientato il magistero di Pio IX. Pio IX, dall'inizio alla fine, non ha fatto che fare una cronaca di quello che succedeva. Il suo magistero parte dai fatti, parte dalle dichiarazioni. Perché? A mio modo di vedere, perché il Papa era consapevole dell'attacco micidiale che tutto il mondo stava organizzando con la scusa del Risorgimento contro Roma e contro la Chiesa Cattolica, quindi era perfettamente consapevole che tutte le fonti sarebbero state fatte scomparire, tanto era così che lui stesso si trasforma in uno storico e tante delle sue sono encicliche che io ho definito storiche, cioè rimandano a fatti, a azioni dei governi. Scrivo: quanto alle tante encicliche di Pio IX che chiamo storiche, perché mosso dal desiderio che i cattolici di tutto il mondo conoscano la verità, certo, perché si spacciava in continuazione da tutti la verità per menzogne. Raccontano fatti, queste encicliche, raccontano fatti e pubblicano documenti. E nessuno le conosce l'esistenza. Chi mai cita queste encicliche? Nessuno. La storiografia le ha completamente annientate, abbattute, non ci sono più, non esistono, nessuno le conosce. Fonte autorevolissima, Pio IX, per il ruolo ricoperto e per essere stato diretto testimone, fonte autorevolissima e vittima della morale risorgimentale, la voce di Pio IX è cancellata. Come dare credito a un Papa che condanna la libertà? Certo, questo viene, così viene rappresentato Pio IX, un vecchio che, poveretto, non capisce praticamente niente, sì, un buon uomo di fede, ma che non c'ha ragione, non capisce l'importanza della libertà, lui è contro la libertà. Ecco, da questo libro che ho appena ristampato, cioè Risorgimento, una guerra alla Chiesa in nome dell'Italia, in questo libro si vedono, racconto i fatti, quindi vedo il disastro provocato da questo risorgimento del paganesimo, come diceva Leone XIII, lo racconto. E se c'è una figura che viene davvero, che risalta per la sua forza morale, intellettuale, questa è la figura del Papa, Pio IX. Se c'è qualcuno che durante l'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, in Italia, ci ha difeso la nostra libertà, al contrario di quello che tutta la storiografia descrive, questo è Pio IX, che ha difeso la nostra libertà e ha difeso la verità contro tutte le menzogne da cui venivamo sommersi. Se la storiografia è stata muta, lo stesso non si può dire della letteratura. Tommasi di Lampedusa nel Gattopardo e De Roberto nei Viceré, nelle pieghe delle loro storie raccontano le concrete dinamiche che caratterizzarono la liberazione dell'Italia da chi? Dal suo passato, certo. Questo hanno voluto, liberarci dal nostro passato cattolico. Per non parlare di Pirandello, che descrive in termini drammatici l'impresa dei mille nella novella L'Alto Figlio, portata sulla scena dai fratelli italiani nel film Caos. Adesso io, nella postfazione, faccio un elenco cito una serie di pronunciamenti pontifici rispetto ai fatti, tutti caratterizzati, adesso non ho tempo di leggerli, tutti caratterizzati da che cosa? Dalla carità. Pio IX ha incarnato la, come dire, lui è il vicario di Cristo. Gesù ha dato la sua vita per carità, per amore, perdonando tutti i peccati contro Dio e contro di Lui. Quindi Gesù è venuto per liberarci dal peccato e quindi dalla morte. E Pio IX imita Gesù, lo imita veramente, è stato un personaggio disprezzato, insultato, calunniato nei fogli liberali di tutto il mondo, e lui a ogni gesto, a ogni violenza contro la Chiesa e contro di lui rispondeva con amore, con carità, perdonando e dicendo che avrebbe dato mille volte la sua vita se questo fosse servito per allontanare dall'Italia quella persecuzione così terribile. Leggevo in questi giorni, adesso un fattarello stupido, difatti stupido, non stupido, ma che mostra veramente l'odio che è regnato sovrano durante il Risorgimento contro la Chiesa Cattolica. Cioè, c'era, adesso qui non ho segnato il nome e non me lo ricordo, ma raccontava un fatto, c'era nella Bussola Quotidiana un articolo che raccontava di il successore di Gaspare del Bufalo, che è stato ammazzato mentre usciva dalla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. È una chiesa famosa, bellissima, che sta vicino a Piazza di Spagna, è la chiesa in cui è custodito un quadro, diciamo grande quadro, della Medaglia Miracolosa di Maria che appare a Santa Caterina Labourée nel 1830. Allora, questo religioso, uscendo da questa chiesa, è stato ammazzato, letteralmente ammazzato, da una carrozza che l'ha investito volutamente. Quindi immaginate a che punto era arrivato il potere satanico a Roma contro la Chiesa. Certamente Pio IX, leggo un'ultima parte di queste citazioni che ho fatto relativa a Pio IX. Riconosciamo, scrive Pio IX, riconosciamo una più ammirabile benevolenza divina verso di noi quando vediamo che in questo tempo noi siamo stati considerati degni di patire persecuzione per la giustizia. Pio IX, i cattolici italiani rispondono col perdono, certo, non solo Pio IX, anche i cattolici, anche quei 57.000 errotti persone, uomini e donne, che facevano parte degli ordini religiosi soppressi, che sono stati derubati di tutto, buttati per strada. 57.000 persone. Quindi rispondono col perdono e la preghiera a quanti fanno violenza contro la Chiesa, che proclamano di difendere, perché dall'inizio in Italia tutta cattolica questi massoni si sono mossi in nome della Chiesa Cattolica, e questa è stata perché Lutero si è mosso in nome dell'odio a Roma, ma qui in Italia l'hanno fatto per amore della Chiesa Cattolica, questo dicevano che loro veramente amavano la Chiesa più del Papa. Il Papa non capiva bene, loro sì. Scrive Pio IX, queste cose si fanno da coloro che dicono, che si dicono cattolici e cultori e veneratori della suprema spirituale potestà, cioè la sua, ed autorità del Romano Pontefice. Ciò non significa venire a patti con la menzogna. Papa Mastai Ferretti non smette di denunciare l'impostura, non senza però alzare pubblicamente la voce per reclamare e protestare contro gli attentati di cui la Chiesa è vittima e per rendere palese al mondo la miserabile condizione cui, per la malvagità dei tempi, ci troviamo ridotti. Fare quotidiano ed eroico esercizio di carità cristiana non significa coprire col proprio silenzio né tantomeno giustificare la pretesa sabauda di edificare un'Italia liberale e costituzionale. Con la proclamazione del non expedit del 1874, il Santo Padre non offre alcun alibi di buona condotta al governo liberale. Cattolici e non cattolici di tutto il mondo devono sapere che in Italia è in atto una grande persecuzione anticattolica, ufficialmente realizzata in nome della Chiesa Cattolica. Questa è la fine della postfazione che ho scritto, però poi a questa ho fatto seguire una domanda. A questa domanda tengo molto, perché me la sono fatta e l'ha fatto e la faccio anche a voi. Scrivo: alla fine dei miei studi sul Risorgimento mi sembra utile porre una domanda di tipo non strettamente storico, ma metastorico. La domanda è: fare la volontà di Dio porta frutto? Cioè, quelli che fanno quello che Dio ha indicato come via della vita, hanno poi nella loro vita e nei fatti frutti? Hanno frutti buoni? La croce di Gesù ha avuto, che è la volontà di Dio per la nostra salvezza, ha avuto frutti? Gesù è morto in croce, quindi apparentemente è il primo dei perdenti, ma questa sua morte ha avuto frutti? Questa è la domanda che mi pongo rispetto al comportamento di Pio IX e della Chiesa Cattolica nei confronti di quei barbari che ci avevano invaso. A me sembra che se la profezia di Renan per lungo tempo non si è avverata, se l'Italia non ha apostatato e se la sua anima non è diventata, come è successo alla Francia, totalmente dimentica della propria storia, aderendo passivamente alla luce della libera muratoria, cioè se l'Italia non ha apostatato, se Renan ci ha avuto torto, questo sia merito della fede eroica di Pio IX e della Chiesa tutta, che sul suo esempio ha risposto al male col bene. Allo stesso modo, la diffusa apostasia degli ultimi decenni, ecco, negli ultimi decenni invece sembra che la profezia che Renan ha fatto per un evento che lui vedeva imminente, cioè il Risorgimento, che però non ha trionfato sull'adesione degli italiani alla Chiesa Cattolica, allo stesso modo la diffusa apostasia degli ultimi decenni, la perdita di fede e di speranza, plasticamente visibili nel suicidio collettivo che stiamo commettendo, penso dipendano dall'abbandono della volontà di Dio sulla sessualità, sul matrimonio e, in una parola, sulla vita. La ribellione di gran parte del clero e della Chiesa all'umane vite, la pretesa di gestire la sessualità a proprio piacimento, ci sta portando alla fine della nostra stessa esistenza come popolo. La domanda mi sembra lecita: liberarci dalla rivelazione e fare l'opposto di quello che Dio ha pensato per noi porta buoni frutti? È evidente che la mia risposta è che non porta buoni frutti, basta vedere come è riuscita a vivere nonostante la persecuzione cui è stata oggetto e che era pronta a farla scomparire, come è riuscita a resistere Roma, la Chiesa Cattolica in Italia, durante quell'epoca terribile di barbarie che è stato il Risorgimento, però adesso in un'altra epoca di apparente libertà e successi economici e miglioramento delle condizioni economiche, in realtà adesso stiamo morendo perché non facciamo più figli, moriamo come popolo. Sarà possibile che questa morte è dovuta alla disperazione che comporta l'allontanarsi dalla volontà di Dio sulla vita e quindi sul matrimonio e quindi sull'uso della sessualità. Sarà possibile? È lecita questa domanda o no? Va bene, con tanta passione, perché insomma riguarda uno studio che io ho fatto per decenni, con tanta passione ho difeso la Chiesa Cattolica e Pio IX, ho ricordato veramente la grandezza eroica di questo Papa, che è l'unico degno di essere ricordato come personaggio italiano della seconda metà dell'Ottocento, insieme certo a Don Bosco e a Don Margotti. Allora, ripeto, questa foga, questa passione che ho per la verità e per la difesa della cattolica Italia e della nostra enorme, bellissima tradizione cattolica, che è stata vituperata, che è stata sprezzata da chi? Da quelli che dall'estero, da altre potenze, si volevano appropriare della nostra libertà, e così è stato fatto, siamo stati ridotti a colonie. Ecco, questa passione, e che finisce con questa domanda, è una domanda seria che pongo, è una domanda seria. Adesso ci sono 5 minuti? Vogliamo dare la parola a qualcuno di voi se vuole intervenire? Proviamo se c'è qualcuno. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Paolo. Pronto? Da Roma, buongiorno.
Buongiorno Paolo.
Mi sente?
Sì, sì, la sento.
Ah, grazie. Io la seguo da diversi anni, ho preso anche qualche suo libro.
A questo coraggio.
Però, no, la vedo anche qualche volta in rete, però noto questa mancanza proprio anche della Chiesa, di questa, io lo prego molto il venerabile Pio IX, di questo grosso problema che ha la Chiesa Cattolica anche dal punto di vista politico, storico. Sappiamo bene la massoneria, quello che sta facendo, però noto che lei è un po' una voce nel deserto a fronte di questa cosa. Tutto questo che volevo in parte dire. Sembra che quando poi si parla di Pio IX sia un papa un po' particolare, che non,
io reputo santo. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? È un grandissimo santo. Pio IX è un grandissimo santo, non è un santo, è un grande. Dica.
No, però sembra che anche quando si parla, io parlo con qualche volta qualche sacerdote, frequento la Pontificia Università Gregoriana, si parla sempre di questo Papa in maniera un po' così, perché è l'unico che ha attaccato, come ha detto lei, con la carità, la massoneria e tutte queste altre cose, questo è il discorso. Però la domanda che io gli ho telefonato per una domanda specifica. Il futuro della Chiesa, secondo lei, come lo vede? Questo è
la mia domanda che ti faccio. Senta Marco, il futuro della Chiesa è in mano a Dio, certamente non è in mano agli uomini, è in mano a Dio. Quindi il capo della Chiesa si chiama Gesù Cristo. Quindi noi siamo sicuri che, come lui ha profetizzato e promesso, le forze degli inferi non prevarranno, punto. È così. La Chiesa ha passato tante volte nella storia momenti difficili, per esempio Avignone, che ho citato in questo caso, un periodo terribile. Ecco, siamo sopravvissuti perché la croce di Gesù, con tutto che cercano in tutti i modi di estirparla dal cuore di tutti noi, ha vinto. Gesù ha vinto in croce, punto. È così, ha vinto. Allora, anche quando può sembrare che questa vittoria non sia più tale, che oggi i tempi, essendo tanto cattivi, hanno in qualche modo oscurato la vittoria di Gesù, questo non è così, non è così. Il Giubileo della Speranza, io credo che sia un'occasione per sperare che Dio manifesti la sua gloria. Che qual è la sua gloria? La sua onnipotenza, la sua vittoria sulla morte, perché ha vinto il peccato in noi. E quindi noi possiamo convertirci e cambiare vita. Cambiare vita è, per esempio, fare più figli, fare figli, non essere morti dentro, senza speranza. Allora, c'è un'altra domanda?
Sì, grazie. Tante buone cose, dottoressa. Io sono Onorina e telefono dal Piemonte. La ringrazio in un modo eccezionale, guarda, mi ha commosso.
Grazie
a
lei, Onorina.
Le sue lezioni devono essere propagandate dappertutto, perché i ragazzi in questo periodo hanno solo la testa vuota. E io come nonna sento il dolore. La ringrazio, che il Signore la benedica, e pregherò per lei, perché lei deve arrivare a 2000 anni. Cristo è risorto, Cristo è risorto, e lo vogliono cancellare. Cristo è risorto.
È davvero risorto. E quindi ringrazio lei di questa commovente ricordo della Chiesa. E naturalmente, se dite qualche preghierina per me, anch'io ho nipoti che sono lontani, quindi insomma, la vita non è facile per nessuno, me ne sono grata. Buona giornata, se Dio vuole, al prossimo terzo lunedì di febbraio.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.